ricordiamo che il programma di oggi è stato realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington.
Benvenuti alla prima puntata di questa serie tematica dedicata ad argomenti legati a letteratura e cultura. Sono qui con Bruno Ferraro. Dove siamo, Bruno?
A casa mia.
Siamo a casa tua, non siamo in uno studio
sonorizzato, assolutamente no. Quindi i gentili ascoltatori che oseranno ascoltare questo programma dovranno scusare gli scricchiolii del tavolo, rumori vari, per esempio i tuoi fuori,
certo,
nel bosco.
C'è il gatto che ogni tanto viene a interromperci.
Però è ben educato il gatto, perché non salta sul tavolo e quindi non rovina il microfono.
Benissimo, cercheremo di fare del nostro meglio. Oggi volevamo parlare un pochettino di Dante Alighieri. Ricorre il 700enario dalla sua morte. Mm-hmm. E abbiamo già parlato un po' di Dante ad una colazione recente. Mm-hmm. Una colazione alla Dante, che insomma è un evento che avviene ogni l'ultimo sabato di ogni mese, e spesso io e Bruno, grazie alla pazienza e alla disponibilità di Bruno, ci dedichiamo a vari argomenti di letteratura e di cultura, come stiamo facendo in radio adesso. E quindi pensavamo di ricollegarci un pochettino a Dante e continuare la celebrazione del sommo poeta. E in particolare, Bruno, quale canto di Dante, quale personaggio di cui vogliamo parlare oggi? Ecco.
Si pensava a Ulisse, che rappresenta il viaggio, ma non solamente un viaggio nel mare, un viaggio nell'antica Asia, ma un viaggio metaforico anche, un viaggio nella vita, come quello di Dante. Dante intraprende un viaggio nel 1300, esattamente il venerdì santo, a Pasqua, quindi passa dall'inferno al purgatorio per arrivare in paradiso. È un viaggio in cerca della propria salvezza, la salvezza della sua anima, ma Dante, non essendo così modesto, intraprende questo viaggio per salvare tutta l'umanità. E come lo fa? Lo fa mostrando i peccati di cui tutti noi siamo responsabili, e mette i peccatori nell'inferno, un inferno che è a forma di imbuto, per cui l'imbuto è diviso in vari cerchi concentrici, che a loro volta sono divisi in minori contenitori di peccatori che si chiamano bolge.
E beh, qui abbiamo casa di Bruno, abbiamo le cartine, abbiamo una bellissima immagine, un'illustrazione, un disegno di Massimo Tosi dell'inferno, molto bello.
Quindi partendo, diciamo, dalla sommità, che è la città di Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Perché a quell'epoca lì era la città più grande che Dante conoscesse, dove bruciavano tanti rifiuti, e quelle fiamme gli hanno ispirato come rappresentare l'inferno. Noi sappiamo che dagli studi della Bibbia che l'inferno esiste, ma non esiste una categoria, una classificazione di peccatori. Dante invece si immagina questa classifica, di cui alla quale passeremo fra momenti, perché anche lui ha subito ingiustizia, è in esilio, mandato in esilio da vari partiti politici dell'epoca, e non entreremo in questo ambiente parlando di Guelfi e Ghibellini, perché ci porterà via troppo tempo.
Lasciamo la politica fuori dalla puntata di oggi. Però, è impossibile, è sempre difficile, ecco, con Dante.
Infatti di politica si deve parlare, perché il nostro caro Dante addirittura osa mettere all'inferno il Papa Bonifacio VIII, non solamente, ma quando il Papa era ancora in vita. Quindi ora si capisce perché nel 1302 Dante viene mandato in esilio, certo, con la pena che, se dovesse ritornare a Firenze, sarebbe arso vivo. Chi sono questi peccatori?
I peccatori sono
i peccatori.
Siamo anche noi peccatori,
tutti,
Bruno. Siamo tutti peccatori qua.
Vediamo,
chi più chi meno.
Ecco, chi sono quelli meno, diciamo? Dante incomincia dal primo girone con gli incontinenti, cioè gli adulteri, va bene? Perché? Perché secondo Dante Il peccato equivale a una rottura dell'armonia sociale. Più uno disturba quell'armonia, più viene punito.
Certo, quindi un peccato che rimane a livello individuale è meno punibile di un peccato che invece va a influire sul resto della società.
Esatto. E quindi man mano che scendiamo nell'inferno troviamo dei peccatori, secondo Dante sempre, molto più pesanti, fino a quando non arriviamo alla fine dell'inferno, dove Dante, con il personaggio di Lucifero, rappresenta quello che per lui sono i tre maggiori traditori dell'umanità. Per quanto riguarda la parte, diciamo, laica, Bruto e Cassio, che hanno naturalmente tradito Cesare, e per quanto riguarda la parte religiosa, Giuda. È un'immagine molto forte, come quella di tanti altri peccatori nell'inferno, perché Lucifero, che è stato gettato, scaraventato dal paradiso da Dio ed ha formato appunto questo imbuto, perché la terra si è allargata per evitare il contatto con Lucifero, ha tre bocche e maciulla, mastica questi tre grandi traditori. Poco prima, altri traditori. Ecco, e tra questi troviamo Ulisse. Scendendo dopo gli adulteri, troviamo specialmente una parte dell'inferno dedicato a questi peccatori più pesanti, più forti, secondo Dante. Per cui, tra i fraudolenti, o frodolenti come li chiama Dante, troviamo i seduttori che vengono frustati, gli adulatori, i simoniaci, e tra questi Bonifacio VIII, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri frodolenti, e qui c'è Ulisse.
Il nostro povero Ulisse, che come sai io non avrei mai messo lì, io sono un sostenitore di Ulisse fino a un certo punto.
Ti darò
punto.
La parola più tardi, certo. Finisco l'elenco. Dopo Ulisse troviamo i seminatori di discordie e i falsari. Ora, i seminatori di discordie sono molto importanti perché in questo canto troviamo Bertramo de Bormio, che alla fine del canto in cui lui appare, ed è uno dei personaggi che secondo Dante ha tradito, cercando di seminare discordia tra il re e suo figlio, ed è l'unica volta in tutta la Divina Commedia in cui viene menzionata la parola contrapasso. Contrapasso è una parola che non è nuova, Dante l'ha procurata dalle varie letture, tra cui naturalmente Aristotele, il maestro di coloro che sanno come lo chiama lui, dalla sua Etica Nicomachea, da Cicerone, il De Officiis, da Sant'Agostino e così via. Ma anche nella Bibbia troviamo un nesso molto labile tra quello che fa Dante e quello che succede nella vita. In Esodo abbiamo la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. E Dante usa questo tipo di castigo, di punizione, per illustrare come vengono puniti i peccatori che hanno commesso questo peccato. Bertrand de Born, o Beltrano de Bormio se volete pronunciarlo all'italiano, è assimilato discordia. Allora è punito in questo modo, camminando nell'inferno e tenendo davanti a sé la sua testa mozza, che naturalmente sta a indicare la divisione del corpo, quindi la discordia. Molti di questi peccati vengono illustrati con delle figure molto forti, che hanno infatti ispirato tanti illustratori, cominciando da Botticelli e finendo naturalmente con i più moderni, tra cui anche i futuristi nel XX secolo. Allora, parliamo di Ulisse ora.
Beh, Ulisse, mi dicevi, è considerato un fraudolento, la colpa di Ulisse è di aver usato la ragione, la sua intelligenza per convincere la sua ciurma a navigare oltre le colonne. Ed Ercole è anche colpevole, insieme a Diomede, di aver organizzato il cavallo di Troia. Insomma, è colpevole fondamentalmente di aver usato l'ingegno per rincorrere interessi privati, quindi ha usato la frode, ha ingannato il prossimo, e per Dante questa è una colpa che non ha scuse, anche perché Ulisse non sottomette la ragione a Dio fondamentalmente, anzi usa la ragione per andare oltre i limiti dell'umanità. Credo che una delle colpe forse principali di Ulisse è di non credere nei limiti dell'umanità, quindi non credere alla sottomissione dell'uomo a un ordine o a una volontà superiore, mentre invece Dante, essendo un uomo del Medioevo, un religioso, un cristiano, deve sempre simile a Ulisse. Poi ne parleremo, Bruno, ne eravamo a parlare anche poco prima che iniziassimo la registrazione, che Ulisse e Dante erano molto simili, però Dante diciamo trova un limite, limita la ragione, l'intelligenza umana in Dio. Il limite dell'uomo è Dio, bisogna sempre sottoporsi a questo limite, che comunque è una tematica interessante anche in questi giorni.
E infatti Dante anche lui molte volte si trova contraddittorio, perché anche lui è alla ricerca della conoscenza, ma una conoscenza che sia soggettata a Dio. E infatti nel Convivio, che è un'opera non finita e ha intrapreso poco dopo l'inizio della Divina Commedia, Beatrice, che è la sua guida, la sua prima guida nell'inferno, ed è lei che manda Virgilio in soccorso a Dante, gli riprende il fatto che lui ha dedicato troppo tempo alla filosofia. Filosofia, come tu sai, vuol dire filosofia, amore e conoscenza, saggezza, anzi. E Dante capisce che sta per peccare, e quindi proprio nel Convivio dice, parlando di quello che può succedere all'umanità: non trapasserai i termini antichi che puoser li padri tuoi. Quindi sembra quasi una versione di dire: non attraverserai le colonne di Ercole che sono state poste come termine della conoscenza umana. Chi va oltre, chi ha la superbia e l'arroganza, la hubris, una parola greca che riflette, che riflette moltissimo l'atteggiamento di Ulisse, che cerca di far passare per conoscenza o esperienza, che vuol dire curiosità, quello che invece è solamente l'amor proprio. E Ulisse dimentica i suoi doveri umani di marito, di re di Itaca, e tralascia queste cose. Dopo 10 anni di assenza alla guerra di Troia, per invece arrivare con la sua ciurma, come dici tu, alle torri d'Ercole. Il viaggio di Ulisse è un viaggio molto interessante. Noi abbiamo qua il privilegio di una cartina.
Infatti qui a casa di Bruno gli ascoltatori non possono vederli, ma siamo circondati da documenti, libri, mappe, abbiamo anche una lente di ingrandimento. Mi sembra di essere dentro l'inizio di un film di Spielberg o di un documentario su qualche scavo archeologico. Vabbè, continua,
no,
Bruno.
No, che infatti vedi dai bei colori, questa cartina viene, possiamo dire anche alla nostra ospite oggi, a Carla Rotondo, dalla mia copia dell'Iliade del 50 alle medie. E allora, se vediamo la città di Pergamo, quindi la vecchia Troia, e passando per il Mediterraneo, questa è Itaca, dove praticamente avrebbe dovuto arrivare Ulisse. No, lui invece devia, va a finire sulle coste
del Nord Africa,
e poi prosegue lungo, no, non prosegue neanche, torna indietro, va su verso la Sicilia,
sì,
attraverso lo stretto di Messina,
Scilla e Cariddi,
poi di nuovo devia a sinistra e va a finire alle torri di Ercole.
Un altro parallelismo tra Ulisse e Dante: un peregrino anche lui, sempre in giro, sì, avanti e indietro.
Sì. Però Dante lo punisce. Ma perché? Dante in un certo qual modo è influenzato da Virgilio. E cosa ha scritto Virgilio? Ha scritto l'Eneide. L'Eneide c'è la storia di Enea. Enea chi è? È anche lui un troiano che scappa, che fugge, e qui abbiamo anche la cartina che ci mostra il viaggio che ha fatto,
sì.
E partendo appunto dall'antica Grecia va a finire in Italia e a fondare praticamente la patria. E Dante e Virgilio parlano sempre di Enea come il pio Enea, perché Enea scappa da Troia portandosi sulle spalle il vecchio padre, certo. Anchise, portandosi la moglie e il figlio naturalmente, non si sofferma da nessuna parte come ha fatto Ulisse, seducendo infatti Calipso, sebbene si possa anche dire che Enea ha sedotto Didone e poi l'ha anche abbandonata.
Beh, adesso non andiamo nei particolari in questo senso, immagino.
Però arriva alla meta, che è quella di fondare l'Italia, mentre Dante si perde, diciamo, nel suo viaggio. E allora la domanda che grandi studiosi si sono chiesti in 700 anni, perché Dante prepara un'altra fine a Ulisse? Perché lui si stacca dalla versione omerica? Dante non conosceva il greco, quindi non avrebbe potuto leggere Omero nell'originale. Però all'epoca di Dante c'erano tante trascrizioni in latino dell'Iliade e dell'Odissea, e quindi si deve pensare che l'idea di mettere Ulisse tra i fraudolenti e di trovare il modo di indicare questo peccato, cioè, come si parlava prima, la fiamma di fuoco.
Sì, dunque, quindi dando un contesto, Dante e Virgilio arrivano nel girone dei fraudolenti, ci sono queste fiamme di fuoco che sono come lingue di fuoco, e Dante ne nota una che ha due punte, quindi sì, una bravo. Lingua biforcuta, diciamo,
esatto,
così.
Esatto.
E Virgilio spiega che in questa lingua di fuoco sono imprigionati Ulisse insieme a Diomede.
E infatti, e Diomede non parla. No. Mentre è Ulisse che si offre di raccontare la sua storia.
Beh, sai, quando sei in compagnia di Ulisse devi lasciare la parola a Ulisse, bravo Diomede.
Non solamente questo, ma questo risulta che Dante ha un suo programma particolare.
Certo.
Perché in molti incontri con i peccatori è Dante che chiede perché siete qua e così via, e racconta la storia. Qui invece è Ulisse che si offre a raccontare la propria storia. E la propria storia, che viene naturalmente trascritta da Dante nel canto 26esimo dell'Inferno, in particolare soffermandosi sul discorso che Ulisse ha rivolto ai suoi compagni per farli proseguire. E se mi permettete vorrei leggere almeno una terzina,
certo.
In cui, che è molto famosa, in cui, questo è il verso 118 a 120, Ulisse dice: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ecco, poco prima, nella terzina precedente, si parla anche di non vogliate negar l'esperienza. Ora, per Dante esperienza vuol dire curiosità, ma una curiosità a fine a se stessa, non una curiosità che porti, come si è detto prima, a uno sfacelo dell'armonia sociale. E Ulisse viene quindi incolpato di questa superbia, di questo orgoglio, di questa arroganza, di questa presunzione, usando la lingua, onde la sua punizione è di essere racchiuso in una lingua di fuoco, mentre lui cercava di invitare i suoi compagni con l'ardore della lingua a seguirlo, ora è lui stesso che viene imprigionato dalla lingua di fuoco.
Beh sì, d'altronde Ulisse nelle sue varie interpretazioni anche moderne è stato spesso indicato come un esempio di ateismo, e quindi immagino che in un secolo come quello di Dante, che era comunque intriso di religiosità e di religione, anche per una persona come Dante, che comunque non andava non aveva un buon rapporto con le istituzioni religiose papali, ma era un credente ovviamente. Ulisse non poteva scappare dalla condanna, diciamo così, dantesca. Quello che mi ha sempre un po' stupito, affascinato e anche un po' irritato in questo senso, ma non voglio criticare Dante in nessuna maniera, come sa Bruno,
dopo 700 anni,
altrimenti non mi fai più il caffè quando vengo a trovarti, e giustamente, è che comunque come sai Dante non fa entrare nel paradiso e lascia nel limbo tutti i grandi personaggi dell'epoca classica, che erano quindi pagani, non erano convertiti al cristianesimo, il cristianesimo non era ancora stato sviluppato, e quindi non possono entrare nel paradiso, e vengono tutti lasciati nel limbo. E stiamo parlando di grandi personaggi ovviamente, come Omero, Orazio, Socrate, Platone, Aristotele, Cicerone, Seneca, eccetera, eccetera,
quello che Dante chiama la bella scuola, infatti.
La bella scuola,
abbiamo tra cui anche Aristotele, il maestro,
bellissimi dipinti,
di color che sanno.
Certamente, ma mi stupisce che personaggi come Giulio Cesare, per esempio, un dittatore in fieri, se vogliamo, sia posto nel limbo, mentre Bruto e Cassio, ovviamente avendo tradito, diciamo così, l'ordine, il regime, vengono posti nell'imbuto, al fondo dell'imbuto dell'inferno. Quindi c'è una distinzione anche tra i pagani, e Ulisse, come abbiamo detto più volte, viene posto in uno dei gironi danteschi più duri e più difficili da affrontare, da attraversare.
Ma questo è un fatto che ha suscitato molta curiosità tra i commentatori di Dante, perché ci sono delle contraddizioni insite in questa classificazione. Ne parlavamo prima, per esempio, di Adamo. Ecco, Adamo naturalmente è vissuto prima del cattolicesimo, però non viene posto nel limbo, va in paradiso. Perché va in paradiso? Perché a Dante fa comodo di avere un interlocutore che gli possa spiegare come è nato il mondo, praticamente. Ecco. Altri peccatori, si è menzionato prima un passant e tu mi hai censurato, Didone. Didone, dopo essere abbandonata da Enea, si suicida. Ma lei non è messa tra i suicidi nel canto tredicesimo, è messa con gli adulteri. Perché? Perché Dante ha pensato di individuare un momento particolare nella vita di certi personaggi e di cogliere questo momento e di parlarne. Perché? Perché rientra nel suo programma.
Certo, e un'altra cosa che forse dà voce anche alle contraddizioni che spesso troviamo nella Divina Commedia e che suscitano anche molti dialoghi, dialettiche e interpretazioni differenti, è che l'epoca in cui vive Dante, comunque il XIV secolo, è anche un'epoca in cui si assiste a un parallelismo tra la letteratura di ordine religioso, di cui comunque Dante possiamo dire di far parte da un certo punto di vista, è la rinascita della mitologia classica, dello studio dei classici, e quindi questo rapporto tra i classici e la cultura cristiana comincia a svilupparsi, e ovviamente si verificano anche in inglese direi the clash, no? Delle contraddizioni, dei contrasti che troviamo in Dante o anche in Petrarca, perché entrambi vivono nel mezzo di questa riscoperta dei classici e allo stesso tempo difesa dei principi.
Se bene Petrarca cristiani. Venga dopo, già il momento è cambiato, perché Petrarca era coetaneo di Boccaccio. Petrarca, per esempio, ha detto che non avrebbe mai permesso una copia dell'inferno essere piazzata sui suoi scaffali.
E beh, ora siamo in l'umanesimo sta nascendo, quindi diciamo che il classicismo comincia a prendere il sopravvento. Un po' per concludere, una cosa che comunque ci ha portato a decidere di parlare di Ulisse è il fatto che comunque, dopo aver varcato le colonne d'Ercole, Ulisse naviga per 5 mesi e arriva a quanto pare proprio qui in Nuova Zelanda, anche se Dante Dante non la chiama Nuova Zelanda, arriva nel Monte Purgatorio, posto da qualche parte nell'emisfero australe, e a quanto pare deve essere qui, vicino a dove ci troviamo noi adesso.
Mount Eden infatti è un sobborgo di Auckland.
Mount Eden, sì, quindi siamo a pochi chilometri da
dove è sbarcato,
da dove apparentemente Ulisse sarebbe sbarcato, se non ci fosse stata questa tempesta enorme che poi causò, secondo la tradizione, secondo l'interpretazione di Dante, la morte di Ulisse e di tutti i suoi.
Sebbene, come dicevi tu prima, avesse avuto 5 mesi in cui ripensare il suo comportamento e tornare indietro, non lo ha fatto. Però Dante invece prosegue il suo viaggio, il suo percorso, perché deve arrivare in paradiso. Arrivato in paradiso, lui guarda la terra e vede Ulisse che va a fondo, perché Ulisse, e Dante lo dice, è colpevole del folle volo, cioè lui è colpevole di questa hubris, di questo orgoglio. Mentre Dante, strisciando, e questa è una scena veramente bellissima, alla fine dell'inferno, dal corpo sul corpo di Lucifero, ritorna in questo emisfero, nell'emisfero australe, di cui Dante, conoscendo l'astronomia e conoscendo tante altre scienze, è conscio che un emisfero in cui il clima è naturalmente il sole è completamente differente da quello del nord. E finisce con: uscimmo a rivedere le stelle.
È quella che vediamo, la croce del sud probabilmente. Pensavamo prima, Bruno, abbiamo ancora meno di un minuto, di chiudere anche con una citazione di Calvino, se non sbaglio, che si ricollega un pochettino a Ulisse, anche perché Calvino sarà uno degli argomenti delle nostre prossime puntate, e Calvino cita Dante e Ulisse. Se vuoi concludere,
la leggi tu per favore.
No, io sono un pessimo lettore.
Allora, alla fine delle città invisibili, Marco Polo, avendo viaggiato per spiegare a Kublai Khan quello che, di su cui soffre il suo impero, dice: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio.
Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Bruno per la tua ospitalità.
Figurati.
Andiamo a aprire una bottiglia di Chianti e celebriamo.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com.